qui all'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla presentazione dei risultati al 31 dicembre 2025 del gruppo Datrix. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore, digitate asterisco seguito da 0 se siete collegati in conference call, oppure premete sull'icona con la cuffietta in basso a sinistra se siete collegati via web. Oggi con noi Fabrizio Milano d'Aragona, Chairman and CEO, Nicolò Bossi, General Manager, e Giuseppe Venezia, Head of M&A. Ora vorrei cedere la parola a Nicolò Bossi, General Manager of Datrix. Prego.
Sì, buongiorno a tutti e grazie ancora di essere qui. Allora, la presentazione di oggi, siamo voluti partire da dati actual e previsionali di mercato, perché spesso, prima ancora di entrare nel merito di cosa gli operatori di intelligenza artificiale facciano, è importante qualificare il contesto, in quanto non risulta sempre immediato da comprendere. Pertanto la presentazione sarà quasi più focalizzata su aspetti di business e di mercato piuttosto che sui meri numeri di cui avete già avuto contezza grazie ai preliminari del 26 febbraio scorso. Quindi entriamo nel vivo della presentazione. Andiamo a slide 3 e ci troviamo, diciamo, entriamo nel vivo partendo dalla roadmap evolutiva dell'AI che ha tracciato McKinsey. Allora, oggi, come vedete, ci troviamo nella fase 1, l'orizzonte a un anno che è stato definito di reset and scale up. Come vedete, i dati sono molto esplicativi e parlano da soli. Il 65% delle organizzazioni utilizza già l'AI generativa regolarmente e, come sapete, ormai è sulla bocca di tutti il fatto che ci sia una pianificazione in aumento della spesa in questo settore. Il 92% degli executive risponde positivamente a questo stimolo. E quindi è il momento in cui il focus si sposta, direi definitivamente, da progetti pilota alle implementazioni su larga scala. Noi l'abbiamo vissuto, lo stiamo vivendo in maniera chiara. Come sapete, abbiamo passato gli anni dell'IPO. Dall'IPO ad oggi a lavorare con grandi clienti, spesso in ottica più sperimentale che di puro business commerciale, perché il mercato non era così maturo come oggi nel recepire soluzioni verticali enterprise che poi noi portiamo in produzione. E a noi serviva in ogni caso allenare i nostri modelli algoritmi con database differenti, vasti e composti di dati reali. Oggi lo scenario è decisamente più pronto ad accettare la sfida dell'implementazione di prodotti e soluzioni e quindi superare la fase di mero test. Guardando all'orizzonte di 5 anni, quindi siamo nella fase centrale della slide, varchiamo la cosiddetta soglia della productivity frontier. In questa fase, l'AI genera un valore economico globale annuo stimato in 4,4 trilioni di dollari. L'impatto operativo, contestuale è massiccio perché il 30% delle ore lavorative potrà essere sostanzialmente automatizzato, portando a uno spostamento dei ruoli verso attività che da più, diciamo, task ripetitivi passano ad alta specializzazione. Se ci spostiamo ancora a destra, quindi diciamo nell'arco dei prossimi 10 anni, vivremo quella che McKinsey ha definito la multi-agent decade, quindi è un'era in cui ci sarà pressoché totale autonomia, il 60% delle funzioni operative sarà gestito direttamente dall'AI e la metà di tutte le attività lavorative potrà di fatto essere automatizzata. Quindi assisteremo a una mutazione strutturale dei modelli operativi e della tecnologia aziendale che passerà a modelli basati su agenti autonomi e squadre di lavoro multifunzionali. Spostandoci alla slide successiva, possiamo vedere come la visione tecnologica che abbiamo visto nella slide precedente trova una precisa corrispondenza nelle proiezioni delle principali analisi finanziarie, no? Quindi l'orizzonte immediato caratterizzato dalla cosiddetta Infrastructure Arms Race, ne sentiamo parlare tutti i giorni, siamo nel bel mezzo di una, diciamo, corsa agli armamenti infrastrutturali, anche se parallelismo oggi un po' sfortunato, con una crescita annua composta superiore al 20%, soprattutto nella spesa rivolta a semiconduttori e data center. È fondamentale notare che questo CapEx genererà una pressione temporanea sui margini, poiché i costi iniziali precedono ampiamente i guadagni futuri. Stessa cosa che noi abbiamo vissuto negli anni precedenti, come dicevo prima, quando abbiamo effettuato una serie importante di investimenti per costruire il nostro asset, ossia la nostra libreria tecnologica di moduli e algoritmi, di cui dopo vi darà contezza Fabrizio. Il vero punto di svolta arriverà fra 5 anni, insomma, nell'arco dei prossimi 5 anni, dove si avrà un incremento della produttività del lavoro fino a un punto e mezzo percentuale ogni anno, con non solo, come abbiamo visto prima, una percentuale alta di lavori che possono essere automatizzati, ma qui si parla di espansione, quindi anche il 20-30% delle mansioni lavorative possono essere aumentate, no? Quindi prima parlavamo di efficienza, qui c'è un angolo invece legato all'espansione. Arrivando all'orizzonte dei 10 anni, la trasformazione economica, come vedete, sono sempre stime, ecco, diciamo, però insomma, sarà definitivamente compiuta entro la metà degli anni che vanno dal 2030 al 2040. Si aggiungeranno fra i 5 e i 7 trillion di dollari al PIL globale, ma soprattutto si sbloccherà un valore aziendale complessivo di quasi, insomma, di circa 200 trilioni di dollari in market cap sostanzialmente. Quindi in questa fase matura l'efficienza che deriva dall'AI non sarà più di fatto un vantaggio competitivo opzionale, ma diventerà il driver primario delle performance azionarie nel tempo. Se ci muoviamo alla slide successiva, diamo un occhio ai dati dell'Italia. Come sapete, anche in Italia comunque stiamo correndo. In soli 7 anni il mercato dell'AI è passato da 210 milioni a 1,8 miliardi di euro, quindi un tasso di crescita composto del 54% negli ultimi 3 anni. Ci sono un paio di dati fondamentali da sottolineare qui. L'AI oggi rappresenta solo il 4% dell'intero valore del settore ICT, come vedete nel confronto con i 44 miliardi che vedete sulla diciamo, colonna di destra grigia. Questo significa che c'è un mare aperto di fronte diciamo, al business AI, in parte anche di sostituzione verso gli approcci legacy tradizionali. Il mercato italiano è però ancora per il 77%, lo vedete sulla parte destra della slide, composto da progetti custom, dominato principalmente dal machine learning tradizionale. E anche qui, quindi, questo significa che c'è una prateria enorme per chi, come noi, siamo in grado di trasformare questi progetti in prodotti AI scalabili e integrare la generative AI, che sta crescendo del 60%, come vedete, in soluzioni verticali e pronte all'uso. Se ci spostiamo su una view più company specific, quindi chi siamo noi e perché oggi di fronte a un mare di operatori di intelligenza artificiale e di software as a service, perché noi dovremmo essere diversi, ecco, il primo punto che noi ci teniamo sempre a sottolineare è che la nostra natura è technology agnostic, cioè non siamo legati ad un singolo provider cloud o a uno specifico ecosistema di modelli linguistici. La nostra è un'architettura progettata per essere sostanzialmente indipendente, come dicevo, agnostica. Questo ci permette, laddove fosse necessario farlo, di scegliere sempre il motore migliore sul mercato in termini di performance e costi, garantendo ai nostri clienti una resilienza, una scalabilità che chi è vincolato ad un solo fornitore semplicemente non può avere. Nella slide successiva, un altro punto molto importante che spesso ci viene chiesto dagli investitori ed è argomento di discussione quando li incontriamo, l'approccio alla generative AI, cioè molti, come sapete, vedono gli LLM come la possibile soluzione finale. Avete visto infatti la reazione del mercato alla notizia qualche settimana fa quando venne definito cosa poteva fare co-work di Claude nel contesto di un'organizzazione aziendale, abbiamo visto che il mercato SaaS è di fatto crollato. Noi invece pensiamo che gli LLM siano per noi dei componenti modulari. Cioè, un modello LLM puro, introdotto a livello enterprise, espone l'azienda a rischi di sicurezza e di compliance molto più alti di quello che si possa immaginare, e soprattutto non genera un impatto reale sul business. Per loro natura, infatti, questi sono modelli orizzontali che per essere utilizzati cross-industry, cross-funzione, non possono sviluppare una specializzazione spinta. Noi invece, come Datrix, inseriamo questi modelli all'interno di soluzioni verticali proprietarie, governate, quindi li trasformiamo in abilitatori di valore. Nessuno pensa che gli LLM facciano male, ma come tutti gli elementi dotati di una potenza notevole vanno utilizzati, certamente, però in maniera appropriata, imbrigliati in un perimetro tecnologico e funzionale ben preciso. Siamo vertical e business oriented, cioè torniamo a quanto appena detto, non facciamo AI generica, le nostre soluzioni risolvono problemi operativi specifici in settori ad alto potenziale, come l'energia, il marketing, la finanza, i processi industriali in generale, e portiamo risultati misurabili e non solo, diciamo, promesse tecnologiche. Un altro punto, l'ultimo, veramente secondo noi fondamentale che venga compreso, un asso nella manica, è l'integrazione delle nostre soluzioni in modalità non disruptive. Spesso l'adozione di tecnologie software legacy tradizionali o anche le AI spaventa perché si pensa che richieda di rivoluzionare dei sistemi esistenti. Mentre invece noi agiamo come un overlay che si integra perfettamente nelle infrastrutture attuali dei clienti senza richiedere modifiche o nuove implementazioni costose o rischiose. Questo significa sostanzialmente tempi di adozione rapidissimi e creazione di valore quasi immediata. Il nostro modello, che vedremo a breve con Fabrizio, prevede infatti di aumentare e ottimizzare le performance dei software esistenti e non obbligare il cliente a rivedere la propria scelta infrastrutturale o tecnologica. A mio avviso, visto che vengo da un'esperienza lunga con i system integrator nei primi anni 2000, questo è un elemento di successo cruciale, distintivo, che ci aiuta a non avere frizioni nel momento in cui andiamo a proporre le nostre soluzioni. Quindi, in sintesi, e poi passo la parola a Fabrizio, Datrix si muove in un mercato che cresce 10 volte più velocemente del settore ICT tradizionale. Lo facciamo con un modello di business che mitiga il rischio tecnologico grazie al fatto di essere agnostici e acceleriamo l'adozione grazie a soluzioni verticali facili da integrare. Siamo pronti per, diciamo, la multi-agent decade che abbiamo visto prima, che ci attende, forti di una visione che mette il valore di business davanti all'hype tecnologico. Quindi direi che siamo posizionati nella maniera più opportuna possibile per affrontare quello che è anche l'amministratore delegato di Nvidia ha definito come i prossimi 10 anni gli anni dell'AI applicativa. Allora, lascio la parola a Fabrizio e ci sentiamo dopo, poi eventualmente per le Q&A.
Grazie mille Niccolò, grazie per l'introduzione. Allora, diciamo il posizionamento che ha descritto Niccolò di fatto si riflette direttamente nel nostro modello di crescita. L'obiettivo di Datrix è costruire il principale ecosistema italiano di software verticali, questo è un aspetto molto importante, potenziato dalle AI. Quindi questo elemento è un elemento strategico, anche prospettico di crescita. Che fa riferimento al fatto che le società che fanno parte comunque del nostro, che faranno parte, che fanno già attualmente parte del nostro ecosistema, sviluppano, come è stato detto appunto da Niccolò, applicazioni che noi definiamo enterprise grade. Questo è un aspetto piuttosto importante quando parliamo del mondo, ovviamente, dei sistemi di intelligenza artificiale integrati all'interno del mondo del business, proprio perché stanno subentrando. Accanto alle normative già esistenti, tutta una serie anche di normative nuove, come per esempio in Europa l'AI Act, che prevede, diciamo, una serie di regole di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, ma soprattutto, cosa per noi molto importante, dato che abbiamo avuto un'importantissima esperienza con tantissimi player nel mercato che avevano anche una dimensione piuttosto importante nell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, c'è proprio l'esigenza di creare dei sistemi che sono anche sicuri per quanto riguarda la sicurezza, cioè proprio la protezione dei dati, per esempio, che è un aspetto molto molto importante. Quindi questo, la possibilità di lavorare con sistemi verticali da un lato la possibilità di poter misurare effettivamente l'impatto delle AI, perché come descriveva Niccolò, oggi siamo in una fase nuova, una fase dove fondamentalmente le aziende escono dalla semplice sperimentazione e stanno entrando in una fase di fondamentalmente di volontà di misurazione di risultati, e quindi la verticalità dà questo tipo di prospettiva. Dall'altro lato naturalmente c'è anche molto più controllo, si capisce molto nel dettaglio dove si ferma le AI e dove fondamentalmente ci sono poi i team che attualmente sono i team esperti all'interno delle strutture aziendali. Quindi da questo punto di vista Datrix non è, diciamo, una single product company, ma appunto è un ecosistema di realtà software verticali, e qualunque le società che fanno parte del nostro gruppo operano in un dominio specifico, ma costruiscono, ma lavorano anche in una logica di integrazione. E quello che per noi è molto importante è proprio fare leverage su quelle che possono essere anche delle esperienze fondamentalmente comuni. La logica con cui scaliamo questo modello quindi è molto chiara, cioè da un lato combiniamo, per noi è molto importante ovviamente la crescita organica, dall'altro lato naturalmente un elemento importante di crescita futura sarà sempre di più l'attività di M&A, che noi definiamo in una strategia che chiamiamo duale, cioè pensata da un lato per accelerare scala, ma anche market, perché la possibilità di poter integrare sistemi verticali già esistenti permette di superare tutta una serie di problematiche di legacy nell'integrazione di questi sistemi software all'interno del tessuto industriale italiano ed europeo. Quindi la nostra, diciamo, il nostro focus è quello proprio di attivare meccanismi di acquisizione seriali attraverso ovviamente una selezione che viene fatta tramite il team di Datrix centrale, che individua le aziende più adatte per poter essere, che possono essere integrate all'interno del nostro ecosistema. E naturalmente però questo tipo di approccio è un approccio che, quindi l'approccio, diciamo, delle M&A deve essere anche questo un approccio scalabile, quindi il nostro focus è quello di nei prossimi anni di integrare sempre più realtà che sono presenti sul mercato. Vi do soltanto un'informazione che può essere interessante: attualmente sul mercato italiano ci sono oltre 56.000 aziende software di piccole dimensioni, quindi sono piccole aziende software che sono presenti all'interno del nostro tessuto fondamentalmente industriale. Ecco, come operiamo? Quindi vi diamo anche un po' una vista di quello che comunque è il nostro modello operativo. Quindi da un lato c'è la parte ovviamente di M&A che ho descritto poco fa, dall'altro lato una cosa molto importante è l'attività cosiddetta di co-pilot. Quindi noi ci occupiamo di fatto di governare questa società facendo sostanzialmente tre cose che sono le attività più importanti da un punto di vista della gestione delle company che fanno parte del nostro ecosistema. Da un lato, e questo poi, appunto, su questo poi ci focalizzeremo, c'è quella che noi definiamo appunto le AI Infusion, quella che descriveva poco fa Niccolò, l'integrazione non disruptive di sistemi di intelligenza artificiale all'interno di software esistenti. Quindi la possibilità di fare quello che noi definiamo una sorta di cambio genetico del software, farlo passare da una logica fondamentalmente non AI native in una logica invece di trasformazione AI. Quindi questo aspetto è un aspetto molto importante ed esclusivo del nostro approccio al mercato. Gli altri due componenti sono componenti molto importanti di crescita, diciamo, e di consolidamento di queste realtà. Da una parte c'è la market growth, quindi fondamentalmente la struttura centrale supporta le aziende che fanno parte del nostro ecosistema in una logica di crescita e di scalabilità, quindi anche di espansione, per esempio, internazionale. E dall'altro lato, ovviamente, c'è tutta la parte invece di finance e business control che viene effettuato direttamente a livello centrale. Come spiegavo poco fa, una parte molto importante, un abilitatore fondamentale per noi e che ha rappresentato anche la parte più importante di investimenti che noi abbiamo fatto nel corso degli anni e che ovviamente stiamo continuando a fare ed effettuare, è proprio la realizzazione della nostra tech stack finalizzata a quello che raccontavo poco fa, proprio alle AI Infusion. Quindi abbiamo da un lato ormai centinaia di sistemi che noi abbiamo sviluppato grazie proprio alla collaborazione anche con importantissimi centri di ricerca, ma soprattutto anche alla messa in pratica di questi sistemi collaborando anche con tantissime realtà del mondo finanziario, del mondo della distribuzione, del mondo della sanità. Quindi comunque stiamo parlando comunque di realtà che oggi stanno utilizzando i nostri sistemi di intelligenza artificiale. Questa libreria viene integrata all'interno delle applicazioni verticali, che tipicamente sono anche applicazioni che noi definiamo mission critical, quindi sono fondamentalmente applicazioni che sono importanti per il cliente, che quindi creano anche un sistema di legacy, no? Perché il cliente li utilizza nell'ambito della produzione, nell'ambito della logistica, nell'ambito della valutazione, diciamo, di tutta la parte documentale. Quindi sono sistemi che in qualche modo sono integrati e sono, fanno parte, diciamo, anche proprio dell'attività quotidiana delle aziende che in qualche modo serviamo. Ovviamente alla fine di questo percorso ci sono le aziende strategiche che noi approcciamo all'interno del mercato. Quindi questo è un pochino come viene sviluppata fondamentalmente l'integrazione dei nostri sistemi all'interno delle aziende che fanno parte del nostro ecosistema. Adesso vi daremo una overview di quelle che in qualche modo sono state le attività sviluppate da Datrix nei confronti delle società che fanno parte del nostro portafoglio. Ovviamente faremo, diciamo, proprio dei brevi accenni in modo tale da potervi dare in qualche modo una serie di indicazioni di quello che è accaduto soprattutto nel 2025, ma sta accadendo anche nel corso del 2026. E partiamo inizialmente proprio dalla nostra controllata negli Stati Uniti, parto proprio da Adapex, perché è il caso più evidente, qui ecco, forse si vede in maniera anche abbastanza chiara l'integrazione di quello che ho descritto poco fa, cioè da un lato l'integrazione delle AI, dall'altro lato anche il riposizionamento in ottica di mercato, in una logica di quindi trasformazione complessiva della società grazie proprio ai sistemi di intelligenza artificiale. Adapex è una società controllata al 100% dal nostro gruppo ed opera principalmente nel mercato US, come mercato di sbocco principale il mercato americano. Quindi nel corso dell'anno noi abbiamo accompagnato la società in un passaggio molto netto da un modello che era basato su volumi, una logica prettamente di advertising programmatic, ad un modello invece molto più selettivo, ad alto margine, quindi che è totalmente guidato dalle AI. Qui, l'elemento chiave su cui lavoriamo è proprio il mercato della cosiddetta data monetization, che è un mercato ovviamente che si sta sviluppando tantissimo negli Stati Uniti, ma che sta vedendo, diciamo, un suo sviluppo anche in Europa. E questo cambio che abbiamo effettuato, quindi sulla controllata da Apex, ha portato certamente un cambio di tecnologia, dall'altro lato anche proprio un cambio di posizionamento. Infatti abbiamo lanciato anche il nuovo sito, abbiamo riposizionato l'azienda a 360 gradi, ma soprattutto, cosa molto importante per supportare questa nuova fase, abbiamo anche modificato quello che fondamentalmente è anche il leadership team, quindi abbiamo integrato delle nuove figure, sia l'amministratore delegato che il vice president del customer success, che di fatto sono entrate all'interno dell'organizzazione ad Apex per supportare questa nuova fase di crescita. Vado un attimo sulla seconda società che volevo descrivervi è Aramix. Aramix è la società che è specializzata nello sviluppo di soluzioni nell'ambito per efficientamento, quindi soprattutto sono applicazioni che si occupano di efficientare le attività, sia i processi gestionali che i processi produttivi. Anche qui è stato fatto un lavoro molto importante anche di cambio di posizionamento di Aramix. Aramix lavora tipicamente su sistemi, quelli che vengono chiamati sistemi deep tech, quindi piuttosto avanzati di tecnologia. La cosa molto interessante è che proprio nel corso del 2025, e soprattutto vedrà uno sviluppo nel 2026, abbiamo rilasciato sul mercato una serie di prodotti verticali, tra cui uno molto importante che si chiama EnerMind, che si occupa di attivare meccanismi di energy optimization, quindi ottimizzazione dei sistemi energetici, che è un tema ovviamente molto importante nel mercato europeo. E altro aspetto molto importante è stata anche la crescita fondamentalmente della base clienti, perché una cosa che comunque per noi è molto importante non è soltanto, noi oggi non lavoriamo in una logica progettuale, come diceva appunto Niccolò, ma il nostro elemento chiave e avere clienti ricorrenti, quindi avere clienti che in qualche modo potranno essere accompagnati anche in futuro, quindi nel momento in cui li acquisiamo, per poter in qualche modo anche crescere con noi nell'integrazione di sistemi di intelligenza artificiale. Quindi questo è stato un lavoro di stabilizzazione della base clienti e soprattutto anche la possibilità di acquisire esempi di nuovi tramite dei sistemi che comunque sono molto avanzati anche da un punto di vista appunto tecnologico. Passo a Bytec, che è l'altra società del nostro gruppo. Bytec ha continuato nel 2025 un percorso di evoluzione molto, molto preciso, diventare sempre di più una vera AI-powered product company. E in questo caso quello che per noi è stato un elemento molto importante è stata l'espansione del nostro sistema che viene chiamata Bytec Prediction Platform, che è una software che attualmente è distribuita sia sul mercato italiano, vedete una serie di clienti, ovviamente quelli che almeno possiamo citare, ma soprattutto sta vivendo anche una fase di fortissima espansione proprio nel mercato US. Nell'ultimo anno abbiamo assunto 2 sales negli Stati Uniti, stiamo supportando la crescita. Questa è un'azienda nata in Italia che sta vivendo una fase anche importante di sviluppo nel mercato americano, quindi stiamo portando i nostri sistemi direttamente anche nel mercato US, e questo per noi è un aspetto molto importante perché abbiamo acquisito i primi clienti negli Stati Uniti, ma vedremo soprattutto anche nel prossimo anno un'espansione sempre più importante su quel mercato, anche perché nel corso del 2025, l'abbiamo annunciato qualche settimana fa, abbiamo chiuso un accordo con la piattaforma Google Cloud, che diventerà, diciamo, nostro distributore. Quindi chi oggi adotta il cloud di Google, ovviamente nell'ambito delle soluzioni marketing, potrà, diciamo, di fatto direttamente acquistare il nostro prodotto dalla piattaforma cloud di Google. Questo per noi è ovviamente un accordo molto importante, anche che permette comunque la scalabilità. Altra, diciamo, azienda che fa parte del nostro gruppo è Navla, fondamentalmente. Per noi Navla oggi è il brand che si occupa di gestire il rapporto con una serie di clienti, anche e soprattutto grandi brand, largo consumo, distribuzione, e abbiamo tantissimi clienti attivi, anche il mondo della finanza. Attualmente stiamo lavorando su delle soluzioni che permettono in qualche modo di analizzare a 360 gradi il posizionamento di questi brand all'interno anche dei mondi dei grandi operatori LLM, quindi stiamo parlando dei grandi operatori di AI generativa, e da questo punto di vista volevo citare 2 cose. Da un lato, ecco, qui è spiegato perché per noi è così importante mantenere rapporti di lungo periodo con i clienti, e questo permette anche di migliorare gli elementi di marginalità, poi lo vedremo da un punto di vista dei risultati economici. Per noi è stato molto importante rinnovare e avere nuovamente fiducia da parte di L'Oreal e di Nestlé, che sono due nostri clienti storici, che ci hanno rinnovato la fiducia per i prossimi anni, quindi abbiamo con questi clienti contratti pluriennali, e questo ci dà la possibilità di evolvere sempre di più i nostri sistemi. Ma cosa molto importante, abbiamo appena acquisito da pochissimo anche Volkswagen, che utilizza i nostri sistemi software per analizzare i canali generativi. A questo punto lascio la parola a Giuseppe Venezia, il nostro responsabile M&A, per quanto riguarda invece i risultati economici.
Grazie Fabrizio. Allora, veniamo quindi ai numeri. In questa slide ci teniamo molto a ribadire il nostro focus sulla creazione di valore e il fatto che noi crediamo che l'adozione delle AI possa essere fatta in maniera sostenibile dal punto di vista economico e finanziario. In particolare dal 2021, quindi dall'anno della quotazione, noi abbiamo costantemente aumentato il nostro livello di marginalità, che nel 2025 è cresciuto di circa l'80%. Questo in particolar modo è collegato alla nostra focalizzazione sulle attività ad alto valore aggiunto e alla decisione di discontinuare una parte del business negli Stati Uniti, quindi che veniva gestito dalla società ad Apex nel segmento AD Tech. Questo percorso, quindi, abbiamo realizzato nel bilancio di 1,8 milioni contro 1 milione nel 2024. Questo percorso andrà avanti e si rafforzerà nell'esercizio 2026. Dal punto di vista delle revenue, qui troviamo un po' la traduzione di quello che è stato citato sia da Niccolò sia da Fabrizio. Negli anni, quello che abbiamo fatto dopo l'IPO è stato sviluppare e testare, stressare la nostra tecnologia sui nostri clienti, quindi i progetti avevano anche questo scopo e ovviamente ci hanno consentito di gran parte dello stack che ha mostrato Fabrizio è stato sviluppato grazie alla possibilità di testare in produzione su larga scala con sfide complesse su grandi clienti la nostra tecnologia. Inoltre, come abbiamo visto per quanto riguarda il mercato, sicuramente eravamo in delle fasi in cui la maturità e la capacità di adottare da parte delle organizzazioni a cui ci rivolgevamo queste tecnologie era ben differente da quella attuale e da quella che ci aspettiamo nei prossimi anni. Quindi l'evoluzione delle reti non si spiega un po' con queste due dinamiche, sia una che riguarda lo sviluppo tecnologico, sia un'altra che riguarda la capacità del mercato di digerire e fare proprio questa innovazione. Dal 2025 il focus è stato pieno su attività ad alto margine e ovviamente questo sarà per noi un punto di ripartenza e di sviluppo per gli anni successivi. Venendo ai dati del 25, guardando una vista più completa, abbiamo realizzato ricavi consolidati per 13,6 milioni contro i 18,2 dell'anno precedente e qui ribadisco ha inciso la decisione di discontinuare una parte del business. Questo ha avuto un effetto molto positivo dal punto di vista dell'EBITDA e come abbiamo visto si è attestato a 1,8 milioni e come vedete anche l'EBITDA margine al 13% era raddoppiato rispetto a quello realizzato nel 24 che era pari al 6%. Il risultato netto, una perdita di 2,1 milioni, anche questo è in miglioramento rispetto ai 2,5 milioni di perdita realizzati nel 24. Dal punto di vista della cassa passiamo un indebitamento netto di 2,4 milioni contro una cassa disponibile di 700,000 euro nell'anno precedente. Per capire meglio questa dinamica va certamente considerato che ci sono state delle uscite straordinarie nel corso del 25 che in particolare hanno riguardato per 1,8 milioni il completamento dei pagamenti relativi all'acquisizione della società americana ad Apex e per 400,000 euro, quindi l'importo complessivo di 2,2 milioni, attività straordinarie relate alla riorganizzazione del gruppo. Quindi questo spiega un po' la dinamica della cassa che ha avuto forti elementi di straordinarietà per circa 2,2 milioni. Ok, io direi che possiamo passare alle Q&A adesso.
Grazie, qui all'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, se collegato in conference call, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono utilizzando il ricevitore. Se si è collegati via web, se scegliete l'opzione voce, vi sarà richiesto di autorizzare l'attivazione dell'audio tramite un pop-up che comparirà sullo schermo quando verrete chiamati. Vi preghiamo di assicurarvi che il microfono non sia disattivato localmente. Se scegliete l'opzione testo, sarà sufficiente digitare la domanda che desiderate porre. Un istante per la prima domanda. La prima domanda è di Christy Colci, KT & Partners.
Ciao, buongiorno, mi sentite?
Sì.
Christy Colci, KT & Partners. Ciao, buongiorno. Allora, volevo chiedervi riguardo al verticale healthcare che avete lanciato recentemente, basandovi sulle vostre attività di ricerca e sviluppo di progetti che avete fatto negli anni passati. Volevo chiedervi qual è la vostra strategia operativa riguardo a questo nuovo verticale e come intendete aggredire il mercato healthcare operativamente, se c'è qualche nuovo marchio che verrà lanciato a breve che coprirà questo verticale o se verrà coperto già da società che sono nel vostro portafoglio, come Aramix per esempio. E qual è la strategia di distribuzione dei prodotti in questo nuovo verticale? Grazie.
Grazie mille, grazie per la domanda. Sì, sicuramente allora il verticale che citavi per noi è un verticale molto importante che ci ha visto, tra l'altro, nel corso degli anni grazie anche a delle progettualità che abbiamo sviluppato con alcune risorse della Commissione Europea, quindi in particolare con i programmi Horizon, una serie di sistemi molto avanzati che abbiamo messo proprio a disposizione di primarie realtà del mondo dell'healthcare, no? Diciamo, abbiamo tantissime collaborazioni attive e questo ci ha permesso anche di entrare e capire meglio le logiche di integrazione delle AI all'interno di queste strutture, quindi per noi è stato un elemento molto importante anche di apprendimento. In questo momento abbiamo deciso di entrare in questo mercato grazie al fatto che oggi queste soluzioni sono diventate soluzioni di fatto mature, quindi abbiamo la possibilità di lavorare direttamente, avendo anche visto, perché questo è un aspetto molto importante che citavo durante la mia presentazione, quelle che sono gli elementi collegati alle normative, perché qui stiamo parlando, quando parliamo di healthcare, parliamo di un settore che anche da un punto di vista dell'AI Act è un settore fortemente normato, proprio perché comunque ci sono una serie di questioni legate soprattutto alle informazioni legate per esempio alla privacy, no? Cito soltanto quelle, ma come potete immaginare che stiamo parlando di livello di protezione, massima protezione dei dati sensibili e quindi la possibilità, soprattutto la maturazione da un punto di vista anche delle normative ci ha dato la possibilità di capire sempre meglio come poter agire e cosa poter portare fondamentalmente sul mercato in una logica molto più estesa. Quindi da questo punto di vista lavoreremo sui due fronti, quindi sia da un punto di vista organico, quindi portare e quindi proporre queste soluzioni, le soluzioni che abbiamo già in pancia, tramite appunto, come citavi giustamente, la controllata Aramix, ma siamo anche molto attenti ad intercettare realtà, software specializzate all'interno del mercato. Quindi è un settore che monitoriamo con molta attenzione. Siamo convinti che nel corso degli anni sarà un settore strategico per l'Europa, dove ci sarà anche un tema di, lo dico qui anche in riferimento ad altri settori, un tema molto importante di sovranità europea. Quindi riteniamo che un player come oggi siamo noi, un player totalmente validato in quel settore, perché appunto abbiamo collaborazioni con tantissime realtà europee, ci dà un vantaggio competitivo. Quindi nei prossimi anni lavoreremo sia sulla parte organica che sulla parte, diciamo, M&A.
Perfetto, grazie.
La prossima domanda è di Davide Zappa, Banca Akros.
Ciao a tutti, mi sentite?
Sì.
Ok, grazie per la presentazione. Io avrei due domande. La prima, a valle del riposizionamento strategico di Adapex avvenuto nel 2025 e quello che era stato fatto negli anni passati su Bytec, volevo chiedervi ad oggi a che punto vi trovate nella vostra fase di transazione per quanto riguarda il business model e che impatto possiamo aspettarci a livello di profittabilità da qui all'anno venire, agli anni a venire. E mentre la seconda domanda, mi ricollego anch'io per quanto riguarda i verticali, in particolare quali ritenete saranno i verticali che rappresenteranno i principali driver di crescita per il 2026, in particolare se sarà una crescita trainata più dalla data monetization o da industrial and business process. Grazie.
Sì, allora per quanto riguarda Adapex, la prima domanda, quindi nel 2025 la cosa sicuramente molto positiva è che quindi anche con l'innesto del nuovo leadership team abbiamo completato tutta la fase di transizione fondamentalmente, quindi tant'è vero che proprio all'inizio del 2026 abbiamo anche rilanciato il posizionamento da un punto di vista marketing, il posizionamento di Adapex, quindi sia da un punto di vista organizzativo ma soprattutto anche da un punto di vista, come raccontavo durante la presentazione, da un punto di vista del cambio di proposition, oggi tutto basato sui criteri di data monetization. Quindi noi ci aspettiamo già quest'anno, perché è una cosa su cui appunto stiamo lavorando, la possibilità di acquisire sempre più clienti ad alto valore aggiunto, quindi fondamentalmente oggi ogni euro che acquisiamo, o il dollaro in questo caso, perché comunque molti clienti sono negli Stati Uniti, comunque di fatto su questo dollaro abbiamo, diciamo, marginiamo, che è un aspetto molto importante, quindi è finita la fase di training dei sistemi, che è un po' è una dinamica che abbiamo visto, come citavi giustamente, anche nel 2023 proprio su Bytec, lo si vedeva anche un po' dal grafico che ha fatto vedere Giuseppe, e questo aspetto è un aspetto per noi molto importante, quindi noi oggi c'è proprio un focus molto forte sulla commercializzazione. Anche lì è stato iniziato, abbiamo iniziato a assumere altri sales, soprattutto stiamo chiudendo partnership di distribuzione, questo è un aspetto molto importante, quindi delle nostre tecnologie, quindi stiamo anche lavorando ad una logica, il team di Adrex sta lavorando ad una logica soprattutto anche di scalabilità sul mercato. Quindi focus è aumento della top line, ma con una attenzione molto importante agli elementi di marginalità. Ovviamente da un punto di vista dei volumi complessivi si vedrà, diciamo, questo tipo di effetto soprattutto nel 2027-2028, quindi in termini proprio di crescita più significativa della top line. Però il 2026 è un anno dove il focus sulla marginalità è un focus molto, molto importante. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, noi ci aspettiamo allora dei tassi di crescita importanti sull'area AI for Industrial and Business Process, perché comunque di fatto è una realtà certamente in questo momento più piccola in termini proprio percentuali sul volume complessivo del nostro fatturato, ma proprio grazie all'accordo e alle attività di distribuzione che stiamo facendo sia nell'ambito Adrex ma soprattutto nell'ambito della quella che descrivevo prima della BPP, della nostra Budget Prediction Platform, che oggi è rivendibile anche da operatori esterni. Ho citato poco fa Google Cloud, no? Che quindi è possibile oggi acquistare direttamente la piattaforma su quel tipo di sistema. In termini proprio di crescita, noi ci aspettiamo una crescita importante anche all'interno di quel segmento. Quindi la data monetization rimarrà ovviamente l'area più importante in termini di fatturato complessivo, motivo per cui sulla parte anche di M&A siamo molto attenti a intercettare invece realtà che lavorano un po' più sulla parte di efficientamento, no? Quindi la parte di ottimizzazione di processi e di sia industriali che gestionali.
Grazie mille.
Ecco, grazie. Magari aggiungo io una cosa, se sei d'accordo, Fabrizio, in particolare su Bytech, che era stata citata. Tu hai detto molto bene il fatto che Bytech oggi è di fatto un'azienda che, dopo aver sviluppato per un paio d'anni direi la sua tecnologia, è riuscita a convogliare la competenza e questi sviluppi in un prodotto di fatto. Quindi, per rispondere un po' a metà alla domanda sull'evoluzione della marginalità, c'è da attendersi che, al di là del nostro focus su attività valore aggiunto, che è un focus che vale in assoluto, Bytech più di prima evidentemente si configurerà sempre di più come una società prodotto, e quindi riportando delle marginalità che noi ci aspettiamo siano più tipiche di un mondo di una società prodotto piuttosto che di un mondo di una società di servizi. Quindi, senza avere dei target specifici, direi che è la tendenza che ci dobbiamo aspettare, ma questo in generale da parte di tutto il gruppo, però in particolare magari per chi già ha portafoglio delle soluzioni che oggi sono vendibili come tali, e anche Aramix per esempio con Enermind di cui parlava prima Fabrizio, eccetera, ecco, il profilo, diciamo, di conto economico tipico di una società del genere ha delle caratteristiche un po' diverse da quelle che sono state magari fino all'altro ieri le stesse società, ma che avevano più un DNA da società di servizi che non di prodotti. Volevo solo aggiungere questo.
Grazie mille per il chiarimento, Nicola.
Per porre una domanda digitate asterisco seguito da 1, oppure se siete collegati via web potete premere sull'icona Q&A a sinistra. Signori, al momento non ci sono altre domande prenotate, cedo a voi la parola per i saluti finali.
Sì, allora grazie. Direi che vi ringraziamo per l'attenzione, secondo me è stato molto utile ripercorrere un po' tutte le fasi, non soltanto quantitative ma anche qualitative del nostro business dopo un anno di trasformazione come il 2025 e dopo di fatto un passaggio totale negli ultimi anni all'intelligenza artificiale in maniera tale che fosse anche l'occasione per chiarire certi concetti importanti, le dinamiche di mercato in assoluto. Quindi grazie mille, la prossima circostanza in cui andremo a fare una release sarà la semestrale e ci sentiremo in quell'occasione. Grazie.
Grazie, grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Per l'operatrice Chorus Call la conferenza è terminata. Potete scollegare i vostri devices. Grazie.